Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. Buonasera, dottor Iannacone,
Buonasera, professore.
benvenuto al Matrimonio Cristiano. Questa sera, cari amici, abbiamo appunto un ospite, il dottor Mario Iannacone, e sono contento di averlo con noi perché, come avete visto dal titolo della trasmissione di questa sera, abbiamo scelto un angolo prospettico particolare sul problema della crisi del matrimonio cristiano, della famiglia cristiana e soprattutto della vita, perché tratteremo il tema del nesso fra la rivoluzione psichedelica e la crisi della vita, della famiglia, l'assalto alla vita che questa rivoluzione ha concorso a produrre. Il dottor Iannacone, che è con noi questa sera, è uno studioso, un giornalista, uno storico, oltre che docente anche di corsi di scrittura creativa. Ha molte pubblicazioni alle sue spalle, ne cito solo qualcuna, quelle che diciamo sono più per noi interessanti questa sera. Innanzitutto ha lavorato su questo tema, il tema Rivoluzione psichedelica, che è un testo che ha avuto anche un discreto successo, è stato oggetto di grande interesse di nuove edizioni, quella più recente è del 2022, quindi appena stato ripubblicato dalla casa editrice Ares di Milano, e del testo al centro della nostra riflessione di questa sera. Ma ci tengo a ricordare altri scritti: Cristiada, un testo storico sulla esperienza dei Cristeros, la lotta dei Cristeros messicani, Persecuzione, la lotta contro la Chiesa in Spagna, la storia, lo studio delle persecuzioni anticattoliche durante la guerra civile in Spagna, dal 35 al 39, e un testo che ha suscitato molto interesse, Meglio regnare all'inferno, sulla fortissima, pervasiva presenza della figura dei serial killer nella letteratura e nella cinematografia degli ultimi anni. Tutti avrete notato che c'è una crescente presenza di questa figura, e questo volume indaga proprio cosa vi è alle spalle di questa figura. E gli ultimi due testi che cito sono Benché sia notte, vita e opere di San Giovanni della Croce, uno dei più grandi mistici dell'età moderna, il grande carmelitano, grande riformatore dei carmelitani scalzi, e uomo che ha un'importanza enorme, un santo che ha un'importanza enorme insieme a Santa Teresa d'Avila per la storia della mistica e dell'ascetica cristiana moderna. E infine un testo che non è ancora uscito, ma uscirà a brevissimo, sempre con la Ares Edizioni, un testo che è in fase, diciamo, di stampa finale, Aldous Huxley, L'Inquieto, uno studio su questo importantissimo intellettuale inglese che ha avuto un ruolo in molte cose, fra le quali proprio anche la rivoluzione psichedelica di cui parleremo proprio oggi. Ecco, dottor Iannacone, intanto la ringrazio ancora di essere con noi.
Grazie.
Direi abbiamo due grandi temi da far convergere in qualche modo: la rivoluzione psichedelica, della quale le chiederei di dare adesso subito una definizione, così da aiutare gli ascoltatori a orientarsi e capire perché è importante, perché va compresa in profondità, e diciamo anche qual è la genesi storica, diciamo, genesi storica di questa rivoluzione. Perché riguarda il nostro mondo e anche la storia della lotta che la Chiesa cattolica in fondo deve condurre incessantemente per difendere il popolo credente, il popolo cristiano.
Certo, allora, con la locuzione rivoluzione psichedelica è una locuzione storica che è stata utilizzata a partire dagli anni 60 e che riguarda un periodo abbastanza circoscritto, comunque durato almeno 20 anni, durante il quale le droghe psichedeliche come l'LSD, la mescalina e il peyote, principalmente queste tre, sono state liberamente disponibili a un pubblico molto ampio di studenti, di giovani, di artisti, di intellettuali, soprattutto negli Stati Uniti e poi anche in alcuni paesi europei. E quindi diciamo che periodo della rivoluzione psichedelica dagli inizi degli anni 50 fino al 1968-69.
Un decennio è qualcosa, insomma, diciamo, la
Sì,
vera esplosione della rivoluzione.
un quindicennio, sì, più di abbondante, diciamo. Esatto.
E quindi questa rivoluzione come potremmo definirla? Cioè il suo, la sua essenza, in un certo senso, quale potrebbe essere, diciamo?
Allora, l'essenza è questa. In pratica queste sostanze erano state studiate già dagli inizi del secolo e poi soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale per uso militare. No, si riteneva che potessero avere un'utilità per far parlare i prigionieri, per applicazioni di tipo militare. Programmi segreti che venivano sviluppati sia dai sovietici che dai tedeschi che dagli americani. Iniziò quindi questa sperimentazione che si concentrò a un certo punto soprattutto su due sostanze che sono la mescalina e l'LSD, sintetizzate una alla fine del secolo e una diciamo negli anni 40, 38-43. A un certo punto si comprese che diciamo che l'utilità di questa sostanza d'uso militare era minima. Allora, la palla, diciamo, passò agli psichiatri, psicologi e psichiatri, in particolare psichiatri, i quali cominciarono a sperimentare queste sostanze dagli anni 40, anni 50. Pensando che potessero aiutare a risolvere dei problemi gravi come la schizofrenia, perché si diceva inducevano delle forme di follia momentanea, pazzia momentanea, e quindi potevano far comprendere come poteva lavorare la mente di una persona con gravi problemi. E qui iniziò una forte sperimentazione, vasta sperimentazione in ospedali del Canada, in ospedali in vari ospedali degli Stati Uniti, ospedali militari, ospedali civili, ma anche a un certo punto nelle università. Ecco,
Anche nei
quindi
carceri, mi pare anche nei grandi carceri, no? Nei carceri
nelle
anche, sì.
carceri, assolutamente, sì, in tutti i luoghi, diciamo, sociali, ecco. Però finché si trattava di ospedale, di sperimentazione, no, che cercava di risolvere dei problemi, vabbè, poteva essere, insomma, si accorsero poi, insomma, che queste sostanze non servivano. Quindi degli psichiatri noti come Humphrey Osmond, ad esempio, che divenne molto famoso per questo, applicarono queste sostanze per molti anni. A un certo punto però successe una cosa, diciamo, bizzarra, che uno psicologo in particolare, un gruppo di psicologi che lavoravano all'università ad Harvard, diciamo a Boston, comunque soprattutto ad Harvard all'inizio, e che si chiamavano Timothy Leary, il suo assistente che si chiamava Richard Alpert, eccetera, cominciarono a cercare di capire se queste sostanze potessero aiutare a modificare la mentalità delle persone e in particolare dei giovani. Questo loro lo dissero e lo scrissero. Questo Leary era stato uno psicologo militare che era uscito da una grave depressione, aveva uno stile di vita, diciamo, molto libero, e che aveva portato anche al suicidio della moglie. Questo un po' collega, ecco, la questione del matrimonio alle origini, insomma, di questa vicenda. E lui iniziò a cercare di capire se, questa era la sua convinzione, queste sostanze potessero innanzitutto portare ad un senso di unità, soprattutto a modificare, sciogliere le personalità dogmatiche. Questo è un termine che ricorre. Le personalità dogmatiche erano fondamentalmente i cristiani e ancora più, diciamo, in modo ancora più centrato, i cattolici. E questa cosa interessò molto poeti, interessò molto intellettuali. C'è naturalmente il ruolo di Aldous Huxley, che a un certo punto entrò nel 54, fece una sperimentazione con uno di questi psichiatri e disse: beh, sì, può essere che l'LSD, lui lo fece con la mescalina, possa aiutare a sciogliere complessi dogmatici, credere troppo in certe cose, avere idee fisse, pensare che c'è un Dio, che è un Dio personale, insomma, tutte cose un po' bizzarre, si possono curare in un certo senso con queste sostanze. Io sto semplificando, però cominciarono
No,
a.
è chiarissimo e fila molto bene il discorso.
Ecco, sì. E iniziò una profluvia, un fiume di pubblicazioni, di articoli, nei quali questi concetti cominciarono ad essere ribaditi. Nuova età dell'oro, abbiamo trovato una sostanza che può creare, diciamo, dare la felicità e risolvere tanti problemi. Si crearono delle cliniche vere e proprie dell'LSD, della mescalina, soprattutto ad Hollywood. Ad Hollywood, tra gli scrittori, ad Hollywood, non so, personaggio come Cary Grant divenne su Life, quindi sulle grandi riviste di allora circolazione, un vero e proprio testimonial dell'LSD, ad esempio. E l'idea era proprio questa. Allora, diciamo che il grande sacerdote, lui si definiva così, di queste sostanze fu questo Timothy Leary. Il quale cominciò a scrivere libri su libri, a creare lui le chiamava isole, ispirandosi ad Huxley, quindi delle società, associazioni, comuni, dove la gente viveva insieme e nelle quali si sperimentava il superamento non solo dei dogmi, non solo della credenza in un Dio. Quindi una lotta anticristiana, questa evidentissima in tutti gli scritti di questa gente, ma anche appunto uno stile di vita comunitario, quindi i bambini venivano educati insieme, quindi si tornava un po' al concetto del furierista, no?
Sì.
Ottocentesco, oppure di Oneida, della comunità di Oneida. Ma con questo ulteriore carburante che erano le sostanze psichedeliche, che a un certo punto però si moltiplicano. Questa sperimentazione sociale che ha una propaganda, cioè gode di una propaganda grandissima in quegli anni, sembra poter risolvere molti, molti problemi. A un certo punto però crea diciamo anche dei problemi di tipo di ordine pubblico, perché in un quartiere di San Francisco che si chiamava Haight-Ashbury concentrano migliaia di queste persone, anche scrittori, sociologi, che tentano questo nuovo stile, diciamo, di vita, di questa nuova era, di questa New Age, nella quale il matrimonio è assolutamente superato, matrimonio cristiano non ne parliamo, e la vita può diventare comunitaria. Però ecco, questo comincia a creare problemi perché ci sono problemi di ordine pubblico, ci sono incendi, ci sono stupri, ci sono, insomma, alla fine la polizia deve intervenire. Noi sappiamo anche che in questo vero e proprio esperimento, grande esperimento sociale che è stato e sociologico che è stato a Haight-Ashbury, ci sono stati degli scienziati sociali che sono andati lì a studiare e a fomentare anche, come Gregory Bateson.
Famosissimo, no? Famosissimo, ha avuto un grande
Esatto,
successo negli anni 60-70.
esatto. E cosa succede a un certo punto? Che le autorità americane sono costrette a intervenire nel 66, vietano queste sostanze. Però ne vietano nel 66, le sperimentazioni vanno avanti nelle università. Tra l'altro, molto spesso la distribuzione di queste sostanze avveniva all'insaputa di chi, diciamo, le prendeva, venivano sciolte ovunque, eccetera. Quindi ci sono momenti, diciamo,
Ma anche
di
pericoli gravissimi, incidenti,
sì,
pericoli.
qualcuno muore, si butta da una finestra convinto di essere. Ecco, infatti, tutta questa storia, soprattutto le sperimentazioni segrete, vengono fuori perché un militare a cui era stata data una dose molto forte di LSD, in grattacielo, tra l'altro, a una festa, si butta convinto di essere inseguito da, cioè, diciamo, crede di essere diventato folle. E quindi nel 71-72, il figlio di questo Olson che muore, riesce a far istituire una commissione senatoriale, che è la commissione Church, presieduta anche da Ted Kennedy, che di fatto tira fuori almeno una parte di queste sperimentazioni a, diciamo, ad amplissimo raggio, ad amplissimo livello, che erano state fatte, finanziate dentro agli Stati Uniti, ma non soltanto, perché ci sono anche diciamo, dei progetti che avvengono in Italia. Ma allora, a questo punto, apparentemente la produzione appunto psichedelica finisce. Finisce e alimenta il New Age. Poi fondamentalmente il New Age converge con la rivoluzione psichedelica, perché molti di questi psichiatri che praticavano con queste sostanze per sciogliere appunto le personalità dogmatiche, le chiamavano loro, iniziano a comunque a sperimentare in modo. A sperimentare, a dare, diciamo, delle terapie segretamente, oppure a ritenere che comunque non si potesse più tornare indietro. Cioè la società cristiana, insomma, americana in questo caso, che si basava su certi valori, comunque, no? Perché comunque anche diciamo, nelle confessioni protestanti c'è un'idea, insomma, di matrimonio cristiano, la fedeltà, monogamia, eccetera. Ecco, loro ritenevano che non si potesse più, dopo questa sperimentazione, non si poteva più tornare indietro, cioè si era visto che un nuovo tipo di società era possibile.
Poteva nascere.
Poteva nascere, esatto. E da lì non si è più tornati indietro, di fatto, perché il New Age è stato un sostituto di tutto questo. Il New Age poi ha un'altra, diciamo, converge anche da altre parti, ma si alimenta di questo.
Si alimenta anche, mi dica se sbaglio, ma in quel momento, proprio in California, vicino a San Francisco, c'è Big Sur. Negli anni 50 e arriva il mito dell'Oriente, del buddismo, dell'India, che si intreccia con il mito drogastico, tanto che c'è il famoso viaggio in India dei Beatles, c'è tutto questo giocare all'Oriente come forma che supera finalmente il concetto di persona, la persona si dissolve e c'è questo mito, perché è anche un mito in realtà, il mito dell'Oriente come viaggio iniziatico in India, la scoperta insieme alla droga della mitologia induista, buddista che seduce l'Occidente, l'intelligenza, l'Occidente colto, gli Stati Uniti, soprattutto a partire dalla California, che è un po' l'epicentro della diffusione poi del buddismo, no? Mi pare ci sia questa convergenza, no?
Assolutamente, sì, infatti, esatto. Gli psichiatri, gli psicologi iniziano sulla costa est, perché lì ci sono i centri, diciamo. Poi la grande sperimentazione avviene in California. In California, già dagli anni 20-30, ci sono delle missioni neobuddiste, neo-hindu, Advaita, come nel centro Vedanta per l'Occidente, di Los Angeles, eccetera, che predicano appunto proprio questo, e seducono molti registi, sceneggiatori. Come?
Scrittori come Kerouac, eccetera.
Assolutamente, sì, assolutamente. E sì, allora si ritiene che fondamentalmente che queste sostanze possano costituire una via breve all'illuminazione, alla liberazione, moksha, ci sono tutti questi termini. In realtà poi questi maestri di meditazione indiani non erano d'accordo sull'uso delle droghe, no? Loro dicevano che era una terribile eresia. Uno di questi, che si chiama Vivekananda, lo dice: no, non è così, non è così semplice, non si arriva alla saggezza prendendo una pillola. Quindi a un certo punto c'è un conflitto su questi punti, però gente come Aldous Huxley, intellettuali come Aldous Huxley invece sostengono che l'Occidente abbia bisogno di questa medicina per guarire dai suoi mali. Uno dei mali è quello del possesso, uno dei mali è il matrimonio, tra l'altro. Axel lo citiamo, citiamo lui, ma potremmo citare altri, ma perché la sua storia è molto particolare e lui è sempre stato un convinto assertore della necessità di superare la famiglia. La famiglia, quindi sin da quando è giovane, ma anche il fratello, la famiglia è qualcosa che non va bene, insomma, fa male ai figli. L'educazione, soprattutto l'educazione cristiana, e quindi quando si trova in questa gente che attraverso la droga dice possiamo arrivare all'illuminazione, si trova bene, insomma, diciamo
Certo.
che accetta queste idee. E scrive dei libri che sono rimasti purtroppo molto, molto ancora molto letti, come Le porte della percezione, come una antologia di mistici e di mistici, diciamo, di tutte le confessioni, che fa una gran confusione. Si chiama La filosofia perenne. E nella
Sì.
filosofia perenne lui mette, San Giovanni della Croce, appunto, il povero San Giovanni della Croce veniva utilizzato nelle sessioni di droga psichedelica perché si riteneva che fosse molto adatto a superare quel momento di terrore che c'era, che veniva chiamato la notte oscura. E quindi lui veniva preso come modello e non c'entrava niente con questa cosa.
Assurdo.
È una cosa veramente, sì, diciamo, grottesca, insomma. Ora, il problema è che di fatto queste sostanze non sono mai uscite dal circolo, cioè, diciamo, dal circolo della società e sono arrivate ovviamente anche in Europa. C'è stata una fase negli anni 60, fine anni 60, anni 70, in cui prevalentemente si trovavano oppiacei che hanno un effetto diverso, l'oppiaceo butta fuori dalla società e poi uccide sostanzialmente. Invece le sostanze psichedeliche hanno l'effetto di indurre una sorta di beatitudine, unità, un senso di unità con tutti e quindi questo portava chiaramente anche a dei comportamenti di tipo, come dire, sessuale, morale, eccetera, facilmente comprensibili, ecco. Al di là, invece, l'eroina no, perché l'eroina non ha questo effetto. Il problema poi è che questa gente ha continuato a lavorare nell'ombra, cioè nel momento in cui l'LSD e tutte queste decine di queste sostanze sono state messe fuori luogo, fuori legge, ne sono state create delle altre. E qui la cosa strana è che il maggior designer, viene definito così, di droghe, enteogene vengono definite a un certo punto, non più psichedeliche ma enteogene, che si chiamava Sasha Shulgin. Lavorava con il governo, cioè questo faceva, era, il, era chiamato l'alchimista, creava, sostan mole mole cambiava le molecole un pochino e quindi queste sostanze automaticamente proibite, da proibite diventavano non più proibite perché bastava cambiare, ecco, non so, un legame atomico. E questo lavorava con. Ora, quello che poi è successo è che alla fine sono riusciti. Io cito un nome che non dirà niente, ma insomma, un certo Rick Dölbin, ad esempio, e molti altri sono riusciti a far sì che queste sostanze tornassero agli inizi degli anni 2000 nella attenzione di psichiatri e cliniche. E che oggi siano di fatto accettate come pillole del benessere anche nelle grandi società, diciamo, di software californiane o non solo, anche in Olanda, ad esempio, in certe parti dell'Inghilterra, perché però adesso in microdosi, cioè non si prende più la dose che ti fa restare, come dicevano loro, in trip, cioè in viaggio, per
Sì.
8 ore, ma un quarto d'ora. Questo però basterebbe a modificare la visione del mondo, la visione della realtà, perché tu in quei momenti ti senti connesso con tutti, va tutto bene, accetti tutto, ma sì, va tutto bene, e quindi quindi di fatto è un gigantesco, non più esperimento, ma un gigantesco progetto di ingegneria sociale, ecco, di fatto, no?
Sì, ecco, questa è la parola, penso, giusta, e mi vengono da fare due osservazioni. La prima era questa, che un elemento che converge, mi dica se è d'accordo in questo attacco, di fatto essenzialmente quella famosa parola dogmatismo, che
Sì.
poi ricordiamolo, è anche ciò che la massoneria ha sempre odiato dalle chiese cristiane e soprattutto dalla chiesa cattolica, perché è interessante questo, la massoneria ha sempre accettato, anzi pretendeva che i suoi iscritti fossero credenti formalmente, però a condizione che non fossero dogmatici. Cioè ciò che detestava non era il fatto che uno credesse genericamente in Dio, ma che fosse dogmatico, cioè ritenesse che la verità fosse eterna, immutabile, non soggetta alla libera interpretazione della persona. Ma converge anche la psicanalisi in questo plesso, no? Perché di fatto la psicanalisi è, non dimentichiamolo, nemica della famiglia, nemica del matrimonio, nemica almeno implicitamente, perché di fatto alla fine la psicanalisi va a aggredire, come dire, l'idea che la famiglia è il luogo essenzialmente in cui la persona può essere formata, ma è il luogo, sembrerebbe, dove il soggetto viene, diciamo così, impedito ad essere liberamente. Quindi e convergono tante cose, l'Oriente, il buddismo, la psicanalisi e la droga fa un po' da elemento che fonde tutte queste dimensioni. E
Sì,
l'attacco
prego,
alla famiglia, sì, dica.
aggiungo solo una cosa. In particolare c'è una variante, diciamo, delle discipline orientali che diventa maggioritaria come dire, nell'accettazione occidentale, che è il tantrismo. Il tantrismo è quindi il buddismo tantrico, quindi diciamo di origine tibetana soprattutto, o comunque che proveniva dal sud dell'India, secondo il quale c'è qualunque trucco, qualunque utilizzo del corpo, quindi anche le droghe, quindi anche un certo tipo di sessualità, eccetera, va bene per bruciare l'attaccamento nei confronti della vita, e quindi poi dopo la morte recuperare liberarsi, diciamo, dal ciclo del
Un
samsara.
po' la via della mano sinistra, no? La via della morte.
Esatto, è
È la
esattamente questo.
liberazione attraverso la dissoluzione, diciamo.
L'interpretazione che noi troviamo nei testi dei guru, diciamo, sicchedelici, è proprio questa. Proprio questa qui.
Poi anche il neogibil, penso a Evola che esplora proprio questo tema, no? In Italia, per esempio, no?
Sì,
Quindi
assolutamente. Lui trovava solo testi di quel genere, non era tradotto altro. Quindi sì, certo, Evola, assolutamente,
la
sì.
cosa che viene da dire, in questo, io facendo una sorta di sintesi e mettendo tutte le cose che stanno emergendo in relazione al fatto che è un assalto alla vita questo, io lo vedo in questo, che essenzialmente l'ethos cristiano profondo che ha fatto grande la cristianità è un ethos modellato sul sacrificio di Cristo ed è l'ethos del sacrificio. Cioè, e quindi sullo sfondo, con tutte le debolezze del singolo, però essenzialmente Christianitas è questo: io sono al mondo perché ho dei doveri da sostenere eroicamente, a volte, di fedeltà, di sacrificio per i figli, per la moglie, per la famiglia, per la mia patria. E quindi il dovere, il sacrificio, una luminosa battaglia, ciascuno al suo livello, sono un po'. Sto semplificando ovviamente l'essenza della spirituale dell'essere cristiani. E viceversa, con la rivoluzione del 68, del quale la droga, la rivoluzione psichedelica è parte comunque essenziale, trainante, si accompagnano tutte le altre rivoluzioni, ma il tratto comune, il tratto che le unisce, è invece il principio opposto. Io sono al mondo come devo essere al mondo, la mia vita autentica sia una vita che si trasforma nella percezione di emozioni, piacere, benessere, l'opposto è sacrificio, cioè quindi diventa detestabile tutto ciò che richiama un nomos, una norma, una legge che mi obbliga a orientarmi verticalmente verso l'alto, verso Dio, verso il trascendimento di ciò che a me è semplice natura. E nasce il mito, ecco, il recupero dell'Oriente serve anche a questo, distorcendolo, che invece la naturalizzazione assoluta dell'uomo e quindi il piacere come unico orizzonte di senso diventano la felicità massima che il soggetto possa raggiungere. E questo imprigiona il soggetto in definitiva in una sorta di eterna infanzia o adolescenza, comunque è l'impedimento a essere adulti in sostanza, a fronteggiare la solitudine, la fatica, l'invecchiamento, la morte, la fatica di mettere al mondo dei figli. Ecco, è in questo nuovo ethos, diciamo, al
Sì.
di là del fatto specifico che è male assumere droga, poi potremmo anche dire perché io lo spiego così, semplificando, ma mi piacerebbe sentire anche il suo parere. Il consumo di droga come di alcol eccessivo è male perché va a ledere la ragione dell'uomo, impedendole di operare liberamente, virtuosamente e in modo appunto logico, razionale, con ciò andando a ledere quella che è l'essenza stessa dell'uomo, è la struttura ontologica profonda dell'uomo stesso. Quindi io non posso diminuire la pienezza volontariamente. La pienezza della mia ragione, che è anche ragione pratica, ragione che agisce, quindi non posso soffocare la mia libertà, il mio intelletto per provare emozione o piacere. È peccato in questo senso, anche in termini morali, va a ferire ciò che è la nostra essenza e ciò che fa di noi qualcosa che è creato a immagine e somiglianza di Dio e ciò che è la nostra più grande dignità, questa natura libera e natura razionale. Quindi è anche importante questo, si va ad attaccare la visione greco-cristiana di uomo come zoon, logon, eikon, come essere
Logos.
vivente dotato di ragione, cioè la ragione è proprio ciò che l'Occidente greco-cristiano mette al centro e che questo Oriente distorto, no? Perché è un Oriente comunque distorto, distrugge. Quindi è una battaglia di civiltà fondamentale, non è che la rivoluzione psichedelica è una rivoluzione fra altre, ma insieme ad altre rivoluzioni che l'accompagnano, è in gioco la vita o la morte di ciò che è stato l'Occidente. Non so se ecco, questo quadro di sintesi lo condivide.
Ma perfettamente, perfettamente, assolutamente, è stata una lotta contro il Logos, è stata una lotta contro tutto quello che è stato la Christianitas. Addirittura si è arrivato qui all'assurdo, insomma, ma questo libro vendette milioni di copie di un biblista che lavorava al progetto di traduzione dei rotoli del Mar Morto. Si chiamava John Allegro, questo signore, che scrisse, prese queste droghe, andò un po' fuori, insomma, no? Si sentì unito al tutto, queste cose qui, e scrisse un libro che si chiamava Il fungo Magic Mushroom, eccetera, che vendette 2 o 3 milioni di copie, nella quale lui sosteneva che Gesù Cristo fosse in realtà una metafora dietro la quale si nascondeva il fungo magico che è il peyote. E questo veniva da uno che aveva lavorato lo buttavano fuori chiaramente, perché allora questa gente veniva buttata fuori. Questo fa ridere, ma questo andò avanti per anni e vendetemi, ed è tradotto ovviamente in tutte le lingue.
Ecco,
La
i servizi
discussione
segreti
dell'oro.
è molto
Sì.
interessante. Anche la Chiesa, cioè anche uomini di Chiesa o comunque religiosi sbandavano fino a questo punto.
Sì, ci sono stati dei casi di, per esempio, è stato fatto un
Sì.
esperimento ad Harvard nel 62, che è stato chiamato in modo sardonico il miracolo, della cappella di Harvard, nella quale fu fatto un gruppo di controllo a Pasqua, persone, diciamo, devote che pregavano. In questa cappella, e delle persone che assumevano che assumevano delle droghe. Non veniva detto chi la prendeva. Poi si cercò di capire chi era stato più fervoroso nella preghiera e venne fuori che erano stati quelli che avevano assunto la droga. Tranne che alcuni di questi poi cominciarono a dire cose strane, quindi cioè, lì in quel caso si è visto proprio come si andò proprio a toccare la religione, nel senso
Sì.
che a questi psichiatri e psicologi interessava dimostrare scientificamente, secondo loro, poi falsificarono tutto, che
Sì, come
falsificarono
sul tempo.
le cose. Questo poteva sostituire l'esperienza religiosa, che era esattamente l'idea di Huxley ed era esattamente l'idea di Osmond e di altri personaggi di questo. Comunque, gente che veniva invitata in televisione o
Ma la stessa
Fellini in Italia fece un
portatore di
esperimento.
questa cultura. Sì.
Esatto, e disse: no, beh, sì, infatti Fellini è stato l'LSD per l'Italia, anche i suoi film.
Sì, erano di fatto allucinazioni, erano
Sì,
onirici,
esatto.
no? Erano surrealisti, ma perché simulavano in fondo uno scenario di consumo di sostanze di questo tipo.
Sì,
Mi
e di libera
viene
associazione anche, sì.
sì. Ma c'era lì il suo rapporto con la psicanalisi e tutta la sua. Mi pare fosse junghiano, se ricordo bene, no?
Sì, esatto. Infatti per Jung è entrato, diciamo, il pensiero di Jung è entrato in tutto questo più di quello di Freud. Perché
Sì.
poi
Sì,
comunque era un uomo, diciamo, dell'Ottocento, quindi
oh, a suo modo
suggerì.
moralista, modo
Sì.
vecchio stile, sì.
Esatto.
Ma ecco, una cosa interessante è questa, vi chiederei, perché stiamo avvicinandoci pian pianino al momento conclusivo, abbiamo però ancora spazio, una cosa che emerge dal testo, ma che vorrei approfondire, cioè abbiamo un forte coinvolgimento dei servizi segreti, soprattutto anglosassone, perché c'è un'antica storia inglese dalle guerre dell'oppio in poi che li lega al consumo delle droghe. Poi la CIA che ha avuto enormi, ha tuttora enormi rapporti, la guerra del Vietnam, la CIA finanzia le sue azioni col massimo, col commercio dell'eroina, ma tutti i servizi sono coinvolti, come tutte le mafie. Si può leggere, o è temerario, l'assalto alla vita che la droga porta anche in questo senso, che in fondo questo disgregamento del corpo sociale, questa distruzione della cultura del dovere e questo fondere la rivoluzione sessuale con la rivoluzione psichedelica, perché si fondono perfettamente, no? Sono una
Sì,
sorta.
sì, sì,
E
sì, sì.
diciamo che anche la sessualità liberata in fondo è modellata secondo, analogicamente si può dire che percorre la stessa pista della rivoluzione psichedelica, cioè è l'idea che c'è un'esperienza che vale perché appunto mi libera, mi dà, non ha più nessun nesso con la vita, ma essenzialmente diventa un'esperienza semplicemente liberante, no? Nella visione del 68. Sì. E quindi dicevo, i governi, non parlo dei governi istituzionali, ma quei governi occulti dei quali i servizi segreti sono in un certo senso un braccio armato, che diffondendo in parallelo rivoluzione psichedelica e accanto ad essa la rivoluzione sessuale che l'accompagna insieme alla rivoluzione musicale del rock, perché qui alla fine la triade è questa, rock, la cultura psichedelica e la rivoluzione sessuale, che mirano a dissolvere i confini dell'io, l'io stesso come logos, diventano strumento di depopolamento, strumento neomalthusiano profondo, perché un giovane che cresce in questi comuni, che si abitua a pensare che la vita è vera solo se io sono in questo stato di benessere, di piacere, di assoluta comunione totale con gli altri, in definitiva è un modo per spegnere la vita, il matrimonio, la famiglia radicale, profondissimo in un certo senso. Cioè, io lo vedo anche come facente parte di quella rivoluzione dell'odio contro la vita, che in fondo è il dramma del mondo senza Dio. Cioè, il mondo non può essere senza Dio dopo aver conosciuto Cristo e amare la vita, questo è il problema. Ecco,
Assolutamente.
è giusto incardinare la rivoluzione psichedelica in questo più vasto attacco, diciamo, non solo alla Chiesa, ma proprio all'uomo a questo punto, alla vita nascente.
Ma sì, anche perché ci sono degli studi storici serissimi, insomma, che hanno dimostrato come anche economicamente il mondo del rock, quindi diciamo il mondo del rock in generale, il mondo della pornografia e il mondo della droga siano a un certo punto convergenti. Alla
Molto
fine,
contigui. Molto contigui convergenti.
Molto, no, gli stessi personaggi fondamentalmente. Comunque c'erano gli stessi produttori o gli stessi finanziatori dietro. E poi c'è un aspetto, come lei ha detto, oscuro di una parte, certamente dei servizi segreti. Per esempio, questo Timothy Lear è scritto in tutte le sue biografie, disse che una parte dei servizi era con lui, una parte no e una parte sì, e la parte che non era con lui soccombette. E lui lo
Sì.
disse proprio. Disse: i bad guys li chiamò, i cattivi ragazzi sono con me.
Sì. Anche perché la droga diffusa in un popolo diventa un'arma bellica ibrida, cioè di fatto una guerra ibrida contro un popolo.
Sì.
Se io riesco a far sì che, lei sa benissimo che non so, nei licei oggi o comunque nelle scuole, università, è molto diffuso il consumo di varie sostanze. Nelle discoteche è merce comune, ormai penso stia scendendo anche verso età sempre più basse, 14 anni, 15 anni,
Sì.
anfetamine, queste nuove droghe che arrivano dall'Olanda, chimiche, pastigliette di tutti i tipi, cioè in realtà
Sì.
dilaga molto fra i giovani e anche i giovanissimi. Ma in fondo è un'arma ibrida, se vuole. Oso dirlo, molto peggiore di un colpo di cannone o di una bomba che distrugge una casa, perché di fatto va a ferire in profondità l'identità dell'uomo, ti risollevi molto più faticosamente da questo. Quindi io credo che una statistica recente dice che in Europa una persona su tre fra i 18 e i 35 anni consuma droga. Sembra poco, ma è tantissimo, vuol dire
È
che
tantissimo.
una persona su tre vuol dire il 33%. Una persona su tre fra quelle che incontro per strada, statisticamente, in quella fascia d'età consuma droga. Quindi, e sono stime sempre molto prudenziali. E questo, quindi, in fondo è un'arma di guerra, non è, torno alle guerre dell'oppio, è un'arma che distrugge un popolo alla radice. Ecco, è giusto leggerla anche in questi termini. Quindi.
Ma sì, e poi di fatto se uno guarda le curve demografiche vede che c'è una convergenza, c'è una, come dire, il periodo è quello, quando comincia anche in Italia, insomma, no? A diminuire la fecondità, anche la dimensione delle famiglie,
Certo.
che si erano sempre autoregolate in qualche modo, no? La demografia storica lo dimostra. E invece lì qualcosa si è rotto. Quindi tra gli anni 50 e 60, nel dopoguerra, diciamo gli anni 60, inizia il calo e tutti questi fattori che lei nominava sono assolutamente collegati anche a livello teoretico nelle opere di alcuni di questi maître à penser che sono anche francesi, non sono soltanto americani, sono anche inglesi, per esempio Ronald Laing,
Come no? La
non
lui ha
so.
scritto sulla famiglia, proprio la famiglia, la follia. Sì. Lui ha
Esatto.
fatto esperimenti nella sua famiglia, ha avuto quattro mogli, fra l'altro ha avuto molti divorzi e teneva in casa degli schizofrenici, ha fatto esperimenti comunitari, insomma, cercando di. Peraltro, persona intelligente, ha scritto anche opere interessanti, però di fatto sì, c'è questa psichiatria nuova che si traduce alla fine in un attacco alla famiglia. E possiamo dire una cosa, la famiglia può anche essere in crisi proprio in quegli anni, ma in fondo perché entra in una profonda crisi? Perché si rompe il codice etico-religioso che le dava senso da secoli, cioè la famiglia va in crisi perché non ha più un incardinamento in un vero vissuto di fede profondo e si rompe il quadro morale e spirituale che permetteva di avere senso alla famiglia cristiana. Quindi si trova una famiglia che è vero, inizia ad avere problemi, ma. Anche perché è stato infranto il codice che la governava in un certo senso, no? Quindi.
Sì, e tutto questo è stato preso con troppa leggerezza, perché se si leggono i testi anche dei cattolici, diciamo, di quegli anni,
Sono
sedotti,
sedotti.
sì. Quindi bisogna fare mea culpa, nel senso, non noi personalmente, ma voglio dire, o anche perché effettivamente tutto questo è stato, oppure preso, è stato affrontato da un punto di vista solo, come dire, moralistico, no? Ma non va bene, perché no, tu devi anche spiegare perché. E questo non veniva, fa male, no? Si diceva soltanto fa male.
Mi viene da dire una cosa che forse è una metafora un po' forte, ma se l'agnosi è essenzialmente la salvezza senza sacrificio, potremmo dire senza opere, senza sacrificio, ma quasi per magia, no? Con poche formule segrete che l'iniziato scopre, in fondo la droga è la suprema forma di gnosi. Non devo nemmeno
Assolutamente.
avere, prendo una pastiglia e sono salvo, sia pur di una salvezza totalmente immanente, no? Quindi in fondo è una. E poi c'è anche l'altra categoria gnostica del superamento del soggetto per tornare all'unità pleromatica, all'unità del pleroma divino, che in fondo c'è anche nella droga, perché essere un io, essere un soggetto è male, no? È un male. Mentre il cristianesimo, anche come religione dell'amore, rimane comunque religione della persona. La persona è valore irriducibile. Mi salvo o mi perdo io come soggetto, non posso dimenticarlo. Quindi credo che c'è una grande battaglia da fare, e ricordandosi che rock, droga, rivoluzione sessuale marciano all'unisono, sono perfettamente allineate nel dissolvere, no? E qui lancerei una piccola puntura di spillo anche alla sinistra, perché in fondo negli anni 60-70 è la sinistra, il Partito Comunista, i giovani, il Partito Comunista, che stabiliscono che nel nuovo codice il giovane che vale è il giovane che ha rotto ogni tabù sessuale, che non stima più il matrimonio, tantomeno la custodia della castità fino al matrimonio, e soprattutto che fuma lo Spinello. Il famoso Spinello degli anni 70-80 era un valore positivo profondo per certa sinistra giovanile, soprattutto. Questo non si può negarlo. E c'è
Sì, anche
ancora.
lì
Prego,
c'era, certo, mi scusi, no, no, l'ho interrotta.
era solo questo il concetto, sì.
No, sì. Allora, velocemente quello che ha detto prima sulla gnosi è verissimo, tanto è vero che appunto coloro che hanno scritto di questi testi, comunque diciamo, i guru psichedelici si riempiono la bocca, i libri, di testi gnostici, quindi di Vangeli gnostici, di Ermete Trismegisto, cioè viene ritirata fuori tutta questa letteratura che era stata tradotta dai teosofi agli inizi del secolo. Mentre la seconda cosa, perdoni, adesso mi è sfuggita, la seconda cosa, lei stava dicendo.
La fusione dell'io che supera i suoi confini, si dissolve e si unisce totalmente in un
Perfetto,
tutto, no?
sì,
E
assolutamente.
poi anche la sinistra lo sdogana come valore progressista, cioè drogarsi diventa il segno anche per il borghese di essere adeguato ai tempi, di essere in linea, diventa un valore, è un disvalore non drogarsi, si rideva di chi non fumava gli spinelli. Io
E anche lì è comunque interessante vedere che c'era una vecchia guardia comunista, adesso una vecchia guardia comunista che non era d'accordo con questo e che in fondo diceva che la famiglia poteva essere un valore in quanto insomma, più si era, più si poteva diciamo, migliorare lo stato economico della nazione. E invece la nuova sinistra, ancora peggio, che è quella del radicalismo di massa. È quella che poi nasce negli anni 70, soprattutto
l'avvento che Augusto del Noce definiva come totalitarismo della dissoluzione,
il
no?
totalitarismo
Cioè,
della
il
dissoluzione. Sì.
famoso partito comunista destinato a diventare un partito radicale di massa, no? Quindi
Sì.
quello che c'è oggi, perché in fondo
Quello che c'è oggi.
oggi c'è la rivoluzione omosessualista che sta unendosi alle altre tre rivoluzioni. Non c'è più la rivoluzione sessuale, c'è la rivoluzione omosessualista. Stiamo arrivando alla colpevolizzazione formale dell'eterosessuale. È una cosa che non ha, fra poco sarà una colpa forse penalmente rilevante, perché stiamo arrivando al parossismo in questo campo. E anche qui c'è un senso, c'è un assalto, penso, un odio proprio originario verso, in fondo, la creazione, perché è l'odio gnostico per la creazione, perché
E
l'uomo
assolutamente, e il perdoni.
è come dire, satanicamente l'amore per sfigurare l'uomo e rovesciare il senso di ciò che Dio ha creato. Pensiamo alla sessualità che è creata per la vita, la distorco, oppure la ragione che è creata per pensare e comportarsi virtuosamente, che dissolvo con delle sostanze psicotrope. Ecco, è una sorta di rovesciamento, no? Una controcreazione, ecco, in un certo senso.
Creazione. E il collante ideologico oggi è l'ecologismo profondo che è entrato, che è
La
arrivato a
death
livelli più
ecology.
alti. Noi produciamo CO2 e quindi siamo male. E questo lo si vedeva già nei testi degli anni 30-40 di Herbert George Wells e di tutta
Sì.
quella gente che poi ha fatto quello che ha fatto, insomma.
È in quegli anni che emerge quel clima. Guarda caso, erano tutti i Fabiani, perché c'è anche la cultura fabiana,
Sì,
sono
sì.
tutti molto simpatizzano per l'Unione Sovietica, per l'esperimento comunista, perché in fondo sognano la tecnocrazia assoluta che sta arrivando adesso con la digitalità, no? Sognano il controllo dell'uomo come un fascio di riflessi perfettamente condizionabile, in fondo. Io penso che ci sia anche questo, cioè l'odio per la libertà che effigie di Dio nell'uomo, perché in fondo libertà e ragione sono il nostro essere a immagine e somiglianza di Dio. Si vuole distruggere questa immagine e somiglianza di Dio. Questo però, la cosa che io constato, non so se anche a lei è capitato, fra i giovani soprattutto, è come non sia facile far la pelle all'anima dell'uomo. Intendo dire, l'anima c'è, l'uomo è vita spirituale e vuole segretamente, anche la persona più perduta, con le peggiori esperienze alle sue spalle, ha un grande bisogno di senso, di verità. E mi è capitato di incontrare giovani, magari un po' appunto in condizioni difficili, ma che sono i più appassionati nel sentirsi dire cose belle, profonde, vere. Quindi non dimentichiamo questo, che no, oltre Dio è il Signore della storia e soprattutto che Dio ha creato l'anima di ogni uomo che nasce e quest'anima è comunque in realtà spirituale. Si può cercare di ferirla, a volte la si riesce a ferire molto gravemente, ma non mi da mai disperare, io ho molta fiducia nel fatto che la verità possa comunque trionfare, anche in un cuore molto ferito dalle peggiori esperienze, perché
Certamente,
lo vedo
certamente.
quotidianamente, non mi da mai pensare che siccome uno, non so, ipotizziamo, si droghi, allora non vale la pena di parlargli, di volergli
No, no,
bene.
assolutamente.
È molto importante, mi da avere una grandissima fiducia, perché la debolezza di queste rivoluzioni è che sono contronaturali. Sono fondate, è come se io pensassi di far andare l'acqua di un fiume verso la sorgente anziché verso il mare. Sembrano aver successo, ma possono solo distruggere, non possono costruire. E quindi la verità invece costruisce, questa è la grande differenza, no? Non va dimenticato mai. Satana può solo corrompere, ma non può creare. E questa è la forza, diciamo, che i cristiani devono sapere di avere, oltre alla presenza di Dio, alla preghiera e al fatto che è giusto anche pregare perché queste piaghe vengano sanate, perché Dio aiuti a convertire queste persone, ecco. Quindi credo che sia importante aver fiducia in un certo senso,
Assolutamente, assolutamente, perché
no?
comunque si è visto anche in questi anni terribili come misteriosamente una parte della popolazione resiste e si sveglia anche addirittura in un modo che prima non si poteva immaginare qui.
E io direi intanto, dottor Iannacone, la ringrazio molto per essere intervenuto, per averci fatto compagnia. Penso, non avevamo mai esplorato, è da tanti anni, 10 anni che facciamo questa trasmissione, ma non abbiamo mai toccato il nesso, fra rivoluzione psichedelica e odio per la famiglia. E magari, ecco, se avrà tempo e voglia, soprattutto quando uscirà a breve, penso e spero, il libro su Huxley. Visto che Huxley ha scritto testi fondamentali come Il mondo nuovo, contro la famiglia, anche contro la famiglia, perché di fatto è una società totalmente dissoluta quella che lui raffigura, no?
Tutti i
Potremmo.
suoi testi sono contro la famiglia, tutti, tutti, decine e decine.
C'è un odio, penso, luciferino in un certo senso, un odio originario, profondissimo. E viceversa, appunto, proprio per questo motivo. Chiedo scusa, se avrà tempo sarebbe bello completare il discorso parlando di Huxley.
Quando vuole, anche prima dell'uscita del libro, comunque, se vuole, ecco, non è un problema.
Certo. Allora la ringrazio ancora, ringrazio gli ascoltatori per aver partecipato e appuntamento fra 2 settimane. Buona serata e buona domenica a tutti. Grazie,
Buona
grazie ancora.
domenica, grazie a lei.